un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui 18:34 800 24 00 24, il numero di telefono per chiamarci in diretta. Gli sms, come sapete, ma vi ripeto il numero lo stesso, 349 238 6666. La Zanzara è radio24.it. Iniziamo subito con i telegiornali, sentiamo cosa propongono TG2 18:30.
Il Senato ha dato il via libera alla manovra finanziaria. Tremonti, avanti così, troveremo un accordo con le regioni, che intanto rinunciano a riconsegnare le deleghe. I comuni sul piede di guerra. Inchiesta P3, il CSM avvia le procedure per il trasferimento del presidente della Corte d'Appello di Milano, Marra. Anche la Procura Generale della Cassazione avvia un'indagine disciplinare per i magistrati coinvolti. Le immagini di una corsa clandestina in Sicilia. Durante la folle gara il mese scorso, un uomo fu travolto e ucciso da una donna di 24 anni alla guida. Ora è stata arrestata. Ancora caldo torrido in Italia e allarme in 8 città. Previsto un fine settimana di fuoco. Un numero verde per fronteggiare l'emergenza. 1500.
E qualche titolo anche di studio aperto.
Un intervento banale per togliere i punti di sutura dopo l'estrazione di un dente, ma l'uomo, un architetto di Catania, entra in coma e non si risveglia più. La moglie, disperata, chi ha sbagliato paghi. Aveva tentato di far sparire le prove bruciando la sua audio, ma questi video hanno incastrato una ragazza di 24 anni, pirata della strada. È stata lei ad uccidere un pedone e scappare dopo una folle gara con gli amici. Il Senato dice sì alla fiducia sulla manovra che ora passa alla Camera. Critiche le regioni e l'opposizione, il PDL ribadisce, garantisce rigore e coesione sociale. Incontro tra Tremonti e Bossi che rilancia federalismo entro l'estate. L'AFA non dà tregua, l'ondata di caldo africano fa boccheggiare l'Italia. La città più bollente, Cagliari, dove il termometro ha toccato i 37 gradi, ma domani temperature ed umidità aumenteranno ancora.
Il nome Cesare è una garanzia, sapete che è spuntato fuori il nome Cesare delle intercettazioni, così chiamerebbero Berlusconi alcuni dei coinvolti nell'inchiesta sulla P3.
Il nome Cesare è sempre stata una garanzia. Cesare Geronzi, Cesare Previti, Cesare Silvio Berlusconi. Cesare è Cesare, ce l'hanno insegnata la storia. Cesare fa quelle che gli pare e piega tutto a se stesso.
E poi sui quattro sfigati pensionati della P3.
Davvero vogliamo dire che questi sono quattro sfigati pensionati? Perché delle due l'una. Se lo sono, è ancora più grave il comportamento di queste persone, a cominciare anche dal Presidente del Consiglio, che gli dà pure retta. Se invece non lo sono, come io penso che non lo sono, allora io sono preoccupato anche sull'esito di questa inchiesta.
Qui in collegamento da Roma, Luca Telese, buonasera.
A lei.
La Campania al centro del mondo, tu lo sai che la Campania è al centro del mondo in questo periodo, no?
Col padre che c'è nato in Campania.
No, ma anche al centro
di questo terra.
Ma è anche al centro del mondo politico, delle discussioni politiche, degli scandali politici, come tu sai. E allora noi abbiamo invitato una giovane ragazza che è da poco diventata assessore, Giovanna Del Giudice. Buonasera.
Buonasera a tutti. Buonasera.
Come sta? Come sta?
Bene, bene.
Dove
bene.
Si trova? Dove si trova?
Adesso sono a Napoli.
A Napoli. D'altra parte lei è assessore alla provincia,
di Napoli.
Ci spieghi bene, assessore alle pari opportunità e alle politiche giovanili, dico bene?
Sì, assolutamente sì. Ci sono anche altre deleghe, anche cooperazione internazionale, gemellaggio ed eventi fieristici.
Dunque, mi spieghi bene, cooperazione internazionale, gemellaggio ed eventi fieristici, e quante cose ci sono in questo assessorato? Un sacco di cose.
Politiche giovanili, pari opportunità e cooperazione internazionale, diciamo queste
molte
sono le
più deleghe di Brancher.
Molte più deleghe di Brancher, hai ragione, caro Luca, hai sempre la battuta pronta. Ma tu la conoscevi la signora Del Giudice, Telese?
No, la sto scoprendo grazie alla Zanzara, quindi sono curioso di fare questa conoscenza.
Secondo te come si diventa assessori alla provincia di Napoli, caro Telese, secondo quali criteri?
Data la situazione, non ne abbia la signorina, data la situazione della politica campana non sempre criteri di merito, però lei può dimostrarci il contrario.
Ci deve dimostrare il contrario. Signora del giudice, signorina del giudice,
come benissimo comunque.
Adesso miglioriamo. Come la devo chiamare innanzitutto? Posso chiamare signora del giudice, assessore? Come la devo... Lei ha 26 anni, mi mette un po' in imbarazzo, ha capito? Cioè...
Io sono Giovanna del giudice e sono stata nominata assessore. Comunque sono Giovanna del giudice, sono una giovane donna di 26 anni.
Giovane, come la devo chiamare io? Signora del giudice, come la posso chiamare?
Assessore
Giovanna del giudice. Assessora, che dici tu, Luca? Assessora?
Assessore,
chiamiamolo assessore. Mettiamoci d'accordo così è più breve, no? Assessore Giovanna del giudice è un po' lungo. Senta, lei ha 26 anni, come ha fatto a diventare assessore alla provincia di Napoli? Perché insomma le cronache, lo sa, sono sempre un po' maliziose. Lei faceva per un brevissimo periodo ha fatto la meteorina al TG di Emilio Fede per un brevissimo periodo. Quanto tempo l'ha fatto? Per quanto tempo l'ha fatto?
Diciamo, ho subito tanti, direi forse troppi attacchi gratuiti. Mi hanno definita ex meteorina. In realtà ho registrato soltanto 4 puntate di 2 minuti l'una, quindi per essere stata in un video 8 minuti vengo oggi definita ex meteorina. In realtà io ho un percorso politico.
Beh, non è un delitto, non è un delitto fare la meteorina.
No, assolutamente, anzi, ho letto le previsioni del tempo in un telegiornale nazionale per 8 minuti. Questo è tutto. Questa è in diciamo l'unica esperienza mia televisiva.
L'unica esperienza televisiva, lei non è stata mai più in televisione.
Mai più. E risale a 6 anni fa.
Dunque quando lei aveva 20 anni.
Esatto.
Quando lei aveva 20. E dopo che ha fatto?
Io amo, diciamo, la politica da sempre. Ho iniziato in Forza Italia Giovani, ho collaborato sia con il coordinamento regionale che con quello nazionale e sono stata anche assistente parlamentare per 2 anni al Senato, ho collaborato con una senatrice e 2 senatori piemontesi. Questa, diciamo, è stata un'esperienza gratificante e costruttiva che poi mi ha permesso forse oggi anche di essere qui con una preparazione politica.
Però voglio dire, Telese, è sufficiente avere questa preparazione politica, cioè fare l'assistente dei parlamentari per diventare assessore? Per carità, poi magari la signora del giudice sarà l'assessora.
Posso dire soltanto una cosa? Sì. Noi se ci chiediamo quanto i giovani si abbiano vicini alla politica,
sì,
ma in realtà dovremmo chiederci quanto la politica sia vicina ai giovani.
Beh, questo è un discorso certo importante.
No, perché c'è una grande voglia di partecipazione, però poi ogni qualvolta, diciamo, c'è da assumere decisioni importanti, i giovani vengono
Noi non stiamo dicendo nulla, mica stiamo dicendo Telese, no, questo curriculum c'è o non
sono
c'è?
Sono giovane e penso che bisogna dare opportunità.
Ma al di là del fatto che lei è giovane, ha fatto l'assistente parlamentare, ma ha fatto delle altre cose, è laureata, non è laureata, ha delle esperienze lavorative, che ha fatto?
Io sto per laureare da breve in giurisprudenza, una tesi in diritto comunitario.
Sì. Un po' in ritardo dunque, vabbè, non c'è niente di male, anch'io mi sono...
In ritardo, 26 anni, ho sempre lavorato anche nell'azienda di famiglia, non penso ci sia nulla di male, ho 26 anni, non sono grande, mi sto laureando in giurisprudenza.
No, certo. Telese, dove sei?
Però, senta, se io valuto questo curriculum, vedo che lei ha lavorato nell'azienda di famiglia e che poi ha fatto la collaboratrice parlamentare, oppure volgarmente detta portaborse di 3 politici. E a me non sembra una grandissima carriera politica, cioè nel
per
senso
diventare
che quando uno fa l'assistente parlamentare fa un lavoro di segreteria, può scrivere forse un'interrogazione, cioè io un tempo...
Ma io da 6 anni che lavoro, ho spiegato nel partito, ho collaborato con il coordinamento, quindi ho un'esperienza politica e ho fatto una resta.
Sì.
E poi vorremmo...
Assessore...
È stata mai eletta, scusi, è stata mai eletta da qualche parte?
Io sono stata candidata, ma non eletta, ma non penso sia questo un motivo, cioè non dobbiamo discutere di questo, sono stata comunque candidata alle regionali in Campania e mi sono messa in gioco.
Non è stata eletta, no, ha preso 4.000 voti, quanti voti ha preso lei, signora del giudice? Assessore, mi scusi. Quanti voti ha preso? 4.000?
4.200.
È arrivata a 32esima però su 33 candidati, o sbaglio?
Sì, ma era una lista molto, diciamo, per me è una soddisfazione a 26 anni ottenere tutto.
No, certo, 4.000 voti a 26 anni non è male. Senta, però me lo dica sinceramente, vi faccio una piccola confessione, qui siamo io, lei e Luca Telese, non ci sono altre persone. Lei alla radio non si può vedere, naturalmente, è una bella ragazza. Se no non avrebbe fatto la televisione, anche se per poco, eccetera. Tutto questo, mi dica la verità però, ha contato oppure no? Me lo dica sinceramente.
È assurdo, veramente.
Ma perché? Perché è assurdo?
No, ma è assurdo perché quando ogni talvolta si dà un'opportunità a un giovane, o perché io sono giovane e sono donna, quindi soltanto perché sono donna devo essere bella e quindi sono arrivata lì perché sono una donna gradevole. Mi sembra una stupidaggine, c'è ben altro, c'è tanto lavoro, c'è tanta preparazione, tanto
Telesi, ho detto una stupidaggine.
Non sono d'accordo.
Però scusi, io non capisco, assessore, perché lei debba negare il fatto che lei è una bella ragazza e che questo ha avuto un ruolo. Cioè, è più.
No, mi hanno detto questa cosa.
No, secondo lei non ha avuto nessun ruolo questo, il fatto che lei sia una bella. Guardi, che non è. Secondo me bisogna anche rivendicarlo alcune volte. Non sarebbe pure meglio, o no?
No, per me no.
Per lei no, non lo vuole rivendicare. Luca, non lo vuole rivendicare.
Ma allora lei pensa che non abbia avuto veramente nessun ruolo, nessuno abbia contato minimamente? Io direi che lei può ammettere, la bellezza è stata un'opportunità e poi io ci ho messo del mio. Però negarlo mi sembra sbagliato, no? L'avvenenza, la bellezza...
Non riesco, mi dispiace, non sento...
L'avvenenza, la bellezza conta anche quello o no? Non conta, no. Nel suo caso non ha contato per nulla.
Ma può contare per relazionarsi con la gente, con le persone, essere gradevoli, ma non penso che abbia contato tutto mia per quanto riguarda questa nomina.
Questa nomina, nulla. Allora,
penso sia stato un gesto importante perché credo sia l'unico modo per contrastare comunque una mentalità profondamente radicata secondo la quale l'età è sinonimo di competenza.
Luca, torniamo tra un attimo, non mettere giù perché
volevo
ogni volta...
fare un esempio.
Dimmi, che esempio vuoi fare?
Il nostro ascoltatore mette il suo nome su Google... immagini, escono solo foto di lei meteorina, è solo foto di
me. Mi spiace, c'è una foto mia di meteorina, le altre non ci sono, le altre immagini
esce
non
fuori
sono
solo
mie.
Quella.
Mi spiace.
Assessore, esce fuori solo quella.
Da Google, dice Telesa, esce fuori solo quella, però è un problema.
Sì,
per
ma è un'unica foto, perché non ci sono altre foto.
No, certo, un'unica, però esce fuori quella, dice Telesa.
Ma ci sono anche altre foto che evidentemente non preferiscono non mostrare, mi spiace.
Google non le mostra. Vabbè, traffico, torniamo subito. Luca, non mettere giù. Allora, siamo qui alle 18.49. Caro Luca, però devo dirti la verità. L'assessore del giudice, Giovanna del giudice. Mi senti? Telese, dove sei?
Eccoci.
Allora, devo dirti la verità. L'assessore Giovanna del giudice, sai, è molto difficile rispondere a delle domande, perché io leggo qui i titoli dei giornali. La ex meteorina di Fede diventa assessore provinciale a Napoli e le pupille di Silvio entrano nelle giunte. Beh, insomma, il fatto che comunque risponda a noi al telefono, per la prima volta parla ad una radio, credo che non abbia mai parlato nemmeno in televisione di questa sua avventura politica, eccetera, comunque è una cosa da apprezzare, o no, caro Luca, dimmi la verità.
Ma io lo apprezzo molto, apprezzo anche che si mette in gioco, che rischi, che sia, come sentiamo, anche pronta, brillante, però le abbiamo chiesto un piccolo atto di onestà intellettuale. Allora, uno trova su Google solo una foto sua da meteorina scollata con una, penso, una quarta o una quinta di reggiseno ben in mostra, e poi non si può negare e dire no, sono qui in politica perché ho una grande esperienza nel settore legislativo, cioè non tiene. Uno farebbe bene a dire bene, sono arrivata anche grazie alla mia avvenenza in prima linea, però mi conquisto i miei galloni, ho fatto questo e quest'altro. Poi non è stata mai eletta, è un'altra cosa importante per potersi definire un politico, essere stato eletto almeno una volta in un consiglio circoscrizionale, non so, avrà fatto la rappresentante istituto, non lo so, mi dica.
Signore giudice, non mi sembra, assessore, mi scusi, ogni tanto mi confondo, ma non mi sembrano critiche feroci queste, non sono critiche feroci.
Tutto, non mi arriva tutto, quindi vorrei salutarvi dicendo che io comunque lavorerò con tutto.
No, un attimo solo, le chiedo una cosa, perché ci vuole salutare? Un attimo, fra 5 minuti finiamo. La cosa che volevo chiederle è questa, ma qua, anche per smentire alcune cose che sono uscite sui giornali, lei Berlusconi come l'ha conosciuto?
Ma guardi,
mi smentisca quello che è uscito
sul giornale. Io pensavo di poter parlare del mio programma.
No, è programma, adesso è stata appena letta.
Assolutamente.
No, ma siccome i giornali hanno scritto delle cose, vorrei che lei le smentisse queste cose.
No, non ho scritto mai nulla del presidente Berlusconi.
No, qui c'è scritto.
Del mio partito,
no, certo, su questo non c'è dubbio. Però io leggo, per esempio, su un articolo di Repubblica pubblicato a maggio, che lei avrebbe incontrato Berlusconi, cosa che, ripeto, non c'è niente di male. Dove nel locale di Briatore, che c'è scritto? Sì, è vero o non è vero?
No, assolutamente è una falsità.
Beh, io questo volevo sapere se era vero o se era
assolutamente
siccome
no.
L'hanno scritto i giornali, e
purtroppo...
io Riporto,
no.
Riporto e domando. Ma lei, per esempio, lei, per esempio, quando ci furono le selezioni per le elezioni europee, doveva essere candidata oppure no?
No, pensavo ci fosse tutt'altro. Mi dispiace, vorrei salutarla e vorrei soltanto dire a tutti i radiospettatori che lavorerò per onorare la fiducia accordatami. Salve.
Arrivederci. Caro Telesi. Che vuoi fare? È andata così.
Lavorerò per soddisfare la fiducia accordata.
Ma chi gliela dà la fiducia?
Dai partiti.
Il presidente Cesaro si fiderà di lei, evidentemente. Abbassato, sì, non c'è più la signorina assessora. Ma ci siamo comportati così male? Caro Telesi, non mi sembra, siamo stati gentili, accoglienti, o non sbaglio?
Voleva parlare del suo programma.
Ma no, ma noi che ce frega, adesso diciamo la verità, che ce frega del programma della signora del giudice? Io l'avrei detto anche se fosse stata qua, signora del giudice, il programma è stato appena eletto, il programma dell'assessorato a Napoli, qui ci rivolgiamo a un pubblico nazionale, non della provincia di Napoli, per cui a noi del programma ci interessa poco, è il fenomeno che volevamo esplorare, o sbaglio? Non ce l'ha permesso, almeno in parte.
Secondo me abbiamo esplorato,
dici?
Chiunque abbia ascoltato si è fatto un'idea.
Sì, forse basta poco.
Sentiamo.
Vincenzo da Milano.
Pronto?
Sì, buonasera Vincenzo, dica.
Ah, buonasera Cruciani. Ogni tanto riesco a parlare.
Dica, sia veloce Vincenzo.
Io sono conterraneo della signora del giudice. Volevo dire questo, che questa giovane donna già ha capito una cosa della politica, cioè evitare le domande scomode. Le domande scomode le danno fastidio, cosa che invece un buon giornalista deve fare. Poi voglio dire un'altra cosa, va bene largo ai giovani, io sono felice, però devono essere giovani capaci.
Guardi che noi non abbiamo messo in dubbio che la signora del giudice non sia capace, per carità, l'ha sentito.
Io voglio essere convinto da lei,
lo so,
le pago 9.600 euro al mese di stipendio.
Volevo chiedere anche questo, quanto prende di stipendio come assessore alla provincia di Napoli? Vabbè Vincenzo, lei che idea si è fatto di questa vicenda?
Io mi sono fatto l'idea che come sempre siamo in mano agli improvvisati.
Ma perché è stata nominata assessore secondo lei?
Ai dilettanti della politica.
Perché è stata nominata assessore la signora del giudice? L'ha capito lei?
Io ho capito che deve essere una bella ragazza e siccome siamo nel partito dell'apparenza, allora avrà fatto colpo. Se il capo del governo ha conosciuto un'infermiera all'istituto Stanno, a San Raffaele, se l'è portata, ricordo male Cruciani?
No, adesso non me lo ricordo questo, Berlusconi l'ha fatta di tutti i colori.
A San Raffaele ha conosciuto una ragazza carina, se l'è portata in politica.
Ah, lei dice la
signora. È stata illuminante.
Chi è? Lara Comi, chi era?
Prego.
Non mi ricordo.
Prego, non la sento bene.
No, Vincenzo, non mi ricordo questo episodio, va bene.
Va bene.
Grazie, ho capito tutto. Angelo da Roma, buonasera.
Buonasera. Mi dispiace che adesso intervengo io dopo.
Angelo, deve intervenire lei, parli però.
No,
parli.
Niente, io ho chiamato perché oggi è successa una cosa, allora volevo raccontarla. È successa una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso. Io ho 42 anni, faccio una professione, sì. Sono fisioterapista, lavoro convenzionato, un fiore pubblico o privato.
Non ci racconti tutta la sua vita adesso, Angelo, cosa
no,
è successo?
No, niente, io seguo dei tirocinanti che vengono a fare tirocini, questa ragazza è venuta, una ragazza bravissima, veramente brava, l'ultimo anno ha fatto gli esami, ha proposto il massimo dei voti, è venuta da me e mi ha detto che probabilmente andrà a lavorare all'estero, se ne andrà via.
Pazienza,
però queste cose a me...
Vabbè Angelo, adesso non possiamo esplorare i motivi per cui la persona che è venuta da lei vuole andare a lavorare all'estero.
Non si investe,
va bene, d'accordo, può darsi.
E invece poi abbiamo delle persone che non si sa per quale motivo raggiungono delle posizioni. E io ho un cognato che è laureato in ingegneria aerospaziale, sono andato a lavorare a Derby perché qua non c'è futuro.
Ho capito.
C'era un racconto collegato
alle cose che ha sentito, all'assessore.
La volevo dire perché.
Va bene, me la dica.
Avevo voglia di dirla.
Va bene,
che purtroppo non vedo futuro.
Non vedo futuro
per i miei figli.
Però Angelo, mi scusi, quando uno dice non vedo futuro così, perché non vede futuro? Me lo spieghi perché? Me lo spieghi bene però.
Perché non c'è volontà di chi ci amministra ad avere un futuro per questo paese.
Non ho capito.
C'è solamente una situazione di sopravvivenza
superficiale,
dove si va avanti solamente alla giornata e io non vedo,
cioè lei dice i politici non progettano bene il futuro, non guardano a nel lungo periodo. Angelo, la ringrazio, la devo salutare. Mi è troppo generico anche lei. L'igienista dentale Nicole Minetti. Era lei, credo, igienista dentale. Ogni tanto ci sbagliamo, parliamo di igienista mentale, invece igienista dentale Nicole Minetti. Dove andiamo? Giorgio da Verona, e poi concludiamo. 30 secondi, Giorgio, dobbiamo dare la linea al giornale radio velocissimamente. Giorgio?
Mi sente?
Sì, la sento, però mi deve essere molto breve.
Sì, brevissimo, una tiratina d'orecchia velocissima a lei, a Telese, che avete fatto scappare quella povera assessora.
Ma che abbiamo fatto? Abbiamo fatto domandine, piccole domande.
No, ho capito, però
non può pensare di venire qui a spiegare a spiegare
i 8 minuti di esperienza che si fa in televisione, si è segnata vita.
Ma io chi l'ha detto? Non è vero, non è così, non l'abbiamo messa in difficoltà su questo. Voleva venirci a spiegare il suo programma all'assessorato a Napoli. Capisce che per noi è impossibile. Facciamo delle domande normali. Siamo qui alle 19:19, 800 24 00 24, e ci dispiace veramente tanto che la signora del giudice, l'assessore del giudice, ci abbia abbandonato così repentinamente, ci abbia lasciato soli in questa trasmissione, perché volevamo continuare a discutere di cosa l'ha portata a diventare assessore alla provincia di Napoli, ma ce ne faremo una ragione, dunque i titoli del TG3.
Il CSM e la Procura della Cassazione avviano le procedure disciplinari per i magistrati coinvolti nelle intercettazioni della P3 di Flavio Carboni. Sì del Senato alla manovra, Tremonti sarà fiducia anche alla Camera, dura protesta dei comuni, il PD quale rigore se governa la cricca. Sempre alta la tensione nel PDL dopo le dimissioni di Cosentino, Bossi il premier ha una spada affilata e la userà subito sì alle intercettazioni. Abusi sessuali, il Vaticano inasprisce le norme, la prescrizione passa da 10 a 20 anni, previsto il reato di pedopornografia, donne sacerdote ancora tabù. Al TG3 il racconto della madre di un imprenditore lombardo, la cui azienda è finita nelle mani dell''ndrangheta. Scioperi e proteste alla Fiat per licenziamenti e premi non pagati, Epifani e Bonanni, l'azienda sta sbagliando. L'America sdogana la parolaccia in TV con una sentenza della Corte d'Appello di Manhattan. In Italia per la Cassazione l'insulto mediatico è illecito.
Signor Gelli, dove si trova? La stiamo rincorrendo da giorni, è l'unico che ci può spiegare se questa P3 è davvero una loggia massonica o no. Il TG3, peraltro, è sicuro, avete sentito dai titoli, la P3 di Carboni. Ormai è un dato certo, secondo il TG3. Sky TG24.
Manovra ok del Senato alla fiducia, Tremonti a Sky TG24 soddisfatto per pensioni e Pomigliano.
Le regioni fanno marcia indietro sulla restituzione delle deleghe.
Intanto Draghi insiste, bisogna accelerare l'equilibrio dei conti.
E la BCE frena gli entusiasmi, la ripresa sarà moderata e discontinua.
La fanno alla fine del mese per l'Istat in Italia, quasi 8 milioni di poveri.
P3, il CSM trasferisce il presidente della Corte d'Appello Marra.
La stretta del Papa, norme più dure contro pedofilia e pornografia.
Uccise un pedone durante una gara clandestina a Trapani, incastrata da un video.
Il dominio dell'AFA oggi allerta in 8 città, ma domani sarà peggio.
Pallone che scoppia, caso extracomunitari, la Serie A contro la Federcalcio.
Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. L'Italia metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera.
La signora Finocchiaro, il capo dei senatori del Partito Democratico, furibonda, lo sentirete tra poco in un intervento al Senato con le vene di fuori contro tutto quello che sta succedendo. Cosa dice? Lo sentirete tra poco. Dimessi per vergogna, ma sentite anche il modo in cui lo dice. Poi entra in conflitto addirittura con tutto il PDL, con tutto il Senato, perché non l'ascoltano, parlano tra loro, ridacchiano e richiama l'attenzione del Presidente.
Se devo guardare a questa manovra in questo contesto, nel quale in due mesi due ministri e un sottosegretario di questo governo sono stati davanti all'Italia costretti alla dimissione per la vergogna, io le dico che se non ci fosse da piangere sarebbe davvero grottesco e ridicolo.
L'Italia con le bandiere. Forse molti esponenti dell'opposizione, molti elettori del centro-sinistra vorrebbero così i loro rappresentanti. Furibondi, feroci, duri.
L'Italia che resiste.
Il sottobosco parassitario che cresce sotto il trono di chi intende regnare e non governare, come fa e continua a fare il presidente Berlusconi.
Con quelli coinvolti nelle inchieste, non si dovrebbe prendere nemmeno un caffè.
Questo pullulare di personaggi strani, di gente che ciascuno di voi, io credo, avrebbe difficoltà a incontrare anche solo per il caffè, e che vengono accreditati a influire, condizionare, suggerire, telefonare, spingere, pressare. Io capisco che i colleghi hanno molti argomenti di cui interessarsi. Preferirei avere un poco di silenzio, Presidente. Presidente Schifani, non riesco a parlare con questo brusio. Presidente Schifani, non riesco a parlare con questo brusio e non riesco a farmi sentire da nessuno.
Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare.
Sentite, cari colleghi, se a voi non
colleghi,
interessa
per cortesia,
che questo sia
consentire...
il luogo in cui anche voi contate una N. È affar vostro, noi da questa parte pretendiamo che quando si alza una voce qualunque di noi qui dentro, gli altri ascoltino. E peraltro guardate che vi sta guardando e osservando il paese, e non date, ve lo giuro, un bello spettacolo.
Viva l'Italia!
Ma voi l'avete capita questa cosa? Rivolta agli altri senatori, immagino i senatori della maggioranza, a un certo punto il capo dei senatori del Partito Democratico, Finocchiaro, dice: guardate che non contate una N, mi pare di aver capito N, non M, o un C, una M potrebbe essere minchia, una minchia in siciliano, cioè nulla, una N non... ci vorrà la traduzione, magari la settimana prossima, dalla viva voce del senatore, della senatrice Finocchiaro. Un po' di teatrino della politica. Iole Santelli, PDL, Bocchino PDL. Sentite però, uno è PDL e l'altro è Finiano, come litigano Omnibus.
È chiaro, se dovessimo contarci una componente che, se vogliamo, ha al massimo il 10%, è sicuramente iperrappresentata, ma non è questa la discussione.
Ma non sai cosa non dici, è... dove è rappresentata? Io ho il problema...
Presidenza della Camera, tre ministri, vicepresidenti...
Tre ministri, dice la Santelli, ma quali tre ministri Finiani? Non ci sono tre ministri Finiani, e vedete come Bocchino su questo pungola.
Chi sono i tre ministri? Me li neghi, per cortesia. Gli altri due?
Ronchi è mio.
Gli altri due, ce li dici?
Quanti sottosegretari?
No, dillo,
sono
gli altri due.
Di quanti sottosegretari?
Dici delle cose, non sai,
no,
quello che dici.
Non so.
Vai,
di
gli altri due.
Non so.
No, mi elenchi
presidente
i tre ministri.
Il presidente della Camera.
No,
quanto?
Mi elenchi i tre ministri.
Il presidente della Camera.
No, non tremare, elenca i tre ministri.
Non tremare, dice Bocchino la Santelli.
Tremo davanti a te.
Dai, i tre ministri.
Italo, tremo davanti a te.
Dai, i tre ministri,
non
quali
mi...
sono?
Italo, non mi spavento di
no,
te.
No, i tre ministri, quali sono?
Io non mi spavento
sono
di te.
No, ma...
Viceministro
allora...
Urso è un ministro.
No, i tre ministri, hai detto
vice
tre ministri.
Viceministro Urso.
Allora, un ministro, un viceministro,
un
il terzo ministro,
un viceministro. Mi sono persa un
ti
ministro.
Ti sei sbagliata.
Mi
allora,
sono perso...
ti sei
quanti sottosegretari avete,
ma
come è corretto?
Non ragioni
allora,
su queste cose.
Non si ragiona di
ma chi è che tiene in piedi la maggioranza?
I posti...
E poi Bocchino, come se nel passato non avesse conosciuto Previti e condiviso con Previti una parte della sua avventura politica, dice: io vengo da Previti, anzi tu hai lavorato con Previti, io con Tatarella. Sentite.
La differenza tra me e te, sai qual è? Che tu ti sei formato accanto a Previti, io accanto a Tatarella, e questo chi ci ascolta lo sa.
La differenza fra me e te è che io studio le carte normalmente, visto che sto in giunta per l'autorizzazione a procedere, conosco le carte, e che tu purtroppo
te le utilizzi
e
male.
Tu purtroppo stai solo in sala stampa e non nelle aule parlamentari.
Questo è il PDL, il partito dell'amore. Ci sentiamo dopo la borsa. 800 24 00 24, e direi di andare in provincia di Pordenone. Marco, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, buonasera.
Dica.
Senti, io la chiamavo perché ho sentito la telefonata prima.
Marco, le linee vanno e vengono, la sua mi sembra particolarmente disturbata. Cerchi di proseguire, ma qualcuno la sta chiamando, è in una zona che non prende. Proviamo.
Mi sente? Pronto?
Adesso la sento, dica.
Ecco, perfetto. Niente, io ho sentito la telefonata dell'assessore provinciale di Napoli di prima, no?
Sì.
La giovane assessora. Ecco, niente, sono un giovane assessore, anch'io comunale, ho 32 anni.
Dove? In che città? Marco, che telefono ha? Adesso la richiamiamo. Laura da Lecce. Buonasera.
Buonasera, volevo parlare anch'io dell'assessore del giudice.
Sì.
Io la stimo molto e sento sempre la sua trasmissione, però questa volta la devo un po' rimproverare.
Mi rimproveri, dica.
Ma al di là del fatto specifico, del fatto in questione, che non voglio commentare perché io non conosco l'assessore del giudice, quindi non mi interessa. Il problema è quello della meritocrazia. In Italia si sa che è un problema, però sentendo il modo in cui è stato affrontato da lei e da Telesio, vi facevate un po' da sponda.
Telesio è un altro, Telese.
Telese, ecco, non conosco neanche Telese, devo dire la verità, sono un po' ignorante. Però
si può
dire
anche
che
essere ignoranti, ma non è che si è ignoranti perché non si conosce Telese.
Beh, sì, non ascolto molto.
Vabbè, ma non è un problema.
Andiamo avanti.
Andiamo avanti.
Mi è sembrato, parafrasando un film famoso di Fedeli Cohen, che questo non solo non è un paese per giovani, ma non è neanche un paese per donne, perché non so, mi sembrava che ci fosse una punta di compiacimento maschilista nel modo in cui lei gli rimbalzava un po' la palla e Telese faceva un po' la sua ironia. Cioè, voglio dire, la meritocrazia sappiamo che è un problema. Ora, il fatto che la signora, l'assessora, sia una donna e che sia giovane e bella mi sembra poco significativo.
Però mi scusi Laura, per carità, saremmo stati anche sgradevoli e io non lo credo, francamente. Però quali domande così bizzarre abbiamo fatto? Quali domande così sconvolgenti abbiamo fatto? Oppure bisogna fare le domande? Signor Assessore, ci vuole spiegare il suo programma per i prossimi anni alla provincia di Napoli? Quella non è una domanda, quella è un assist. Quello è un assist. Allora, cara signora Laura, la questione è molto semplice. Abbiamo chiamato l'assessore del giudice perché volevamo sapere il modo in cui è arrivato a fare l'assessore. Poteva semplicemente dire l'assessore del giudice: sì, la bellezza ha contato perché conta anche in politica, dopodiché adesso mi faccio un mazzo così. E noi saremmo stati muti, zitti, non avremmo potuto replicare nulla.
L'assessore è stata sicuramente poco di spirito, ma insomma bisogna anche essere pronti a 26 anni a tener testa.
Ho capito, deve fare l'assessore, non è che deve fare il postino, con tutto il rispetto per i postini o per
sì,
i tassisti.
Sì, ma qui subentra il problema all'origine, solo che diciamo la taglia di reggiseno dell'assessore e del giudice secondo me conta poco in questo approfondimento. Poi.
No, mi scusi, la taglia di reggiseno è stata evocata da Luca Telese perché dice Telesio: ho visto Google e spuntano fuori le sue foto di quando ha fatto per poche settimane la mentorina al telegiornale di Fede. Una foto di una persona procace. Ho capito, però è una cosa, se uno vuole fare l'assessore, vuole fare politica, io credo che si debba rapportare anche con questa realtà, o no?
Ah beh, certo, la realtà è questa anche per
noi. Non la realtà di essere giovani e donne, ha capito? La realtà che qualcuno può domandare: scusi signorina, la bellezza, lasciamo perdere la taglia del reggiseno, si può essere belli anche senza avere la quarta o la quinta, la bellezza è un elemento che ha contato nella sua carriera politica o no? Non mi sembra una cosa così sconvolgente.
No, ma in effetti lei è stata poco di spirito, c'era da aspettarsi, essendo una donna certamente stando in pericolo in politica deve prepararsi ad affrontare situazioni difficili come questa.
Appunto, se no uno sta zitto, questa. Non risponde mai. Vabbè.
Però insomma le donne qua fanno veramente fatica a farsi strada in un paese che è governato in tutte le sedi e a tutti i livelli da uomini. Questo bisogna anche dirlo, perché non esiste un'azienda dove ci sia un consiglio di amministrazione che non sia al 99% costituito da uomini. Le donne fanno una gran fatica, volevo dire un'altra cosa, ma
scusi,
me la perché
Laura,
sono radio.
Laura, mi scusi un attimo, però se fosse stato nominato assessore alla provincia di Napoli uno che faceva, che ne so, anche per poche settimane ha fatto il tronista, oppure, con tutto rispetto sia per le meteorine che per i tronisti, oppure non so, il cameriere al billionaire di Briatore, noi l'avremmo chiamato lo stesso, mica l'abbiamo chiamato solo perché è donna la signora del giudice.
No, ma questo non lo metto in dubbio, però insomma quando ma poi io donna non... è più facile, ci sono più argomenti e l'ironia viene più facile.
Ma quello sicuramente, non lo nascondo, per carità, non lo nascondo, Laura.
E allora io, indipendentemente dall'assessore del giudice, che ripeto non conosco, sì, io per conto mio mi sento un po' toccata, perché insomma faccio fatica anch'io a farmi strada, e come penso tutte le donne che lavorano.
E la signora del giudice, secondo lei l'assessore del giudice ha fatto fatica? E questa è la domanda, poi ha fatto fatica o no?
Beh, io su questo non voglio nominare.
No, così la sua impressione, qual è la sua impressione?
Beh, a 26 anni ha avuto successo molto presto, quindi sicuramente ha fatto meno fatica di tante altre donne, perché ha fatto prima, quantomeno, adesso non so in che modo è arrivata,
Adesso
però
dobbiamo
sicuramente
intavolare...
ha fatto prima, insomma ha faticato meno di meno.
Va bene, d'accordo, grazie signora.
Grazie a lei.
Marco, provincia di Pordenone, eccoci qui. Sentiamo
se va. Mi sente adesso? Buonasera Cruciani.
La sento meglio. Lei fa l'assessore in una piccola cittadina, dove esattamente?
Sì, 20.000 abitanti in provincia di Pordenone, Sacile.
Sacile. Ecco, bene, cosa ci vuole dire?
Io ho sentito la telefonata di prima, ero in macchina e sono rimasto veramente allibito, ma non tanto per quello che si è detto, ma per come si è comportata questa persona. Secondo me sa dove sta il problema, Cruciani. Il problema è che se si fa un po' di carriera politica, cioè se si comincia a fare i consiglieri comunali, se poi si fa gli assessori comunali, poi si può diventare sindaci, gli assessori provinciali, insomma si cresce, si impara a mettersi a confronto con la gente. Io non posso rispondere a uno che mi ferma per strada perché mi conosce, perché sono un suo paesano, rispondere come lei ha risposto a voi. Cioè io capisco che a me i giornalisti non mi chiamano, perché a me mi ferma la gente comune, perché sono un piccolo assessore di provincia. Però
La chiameranno i giornalisti dei giornali locali quando è il caso.
I giornali locali, perfetto, ok. Ma il modo con il quale lei ha chiuso la telefonata sta a dimostrare che questa gente fa troppa poca fatica per diventare qualcuno in politica. Se uno prima si guadagna i gradi sul territorio, venendo eletto, dato prima cosa e non venendo nominato, e soprattutto se comincia dal basso, dove ci sono poi i problemi di tutti i giorni, perché a me la gente non mi ferma per le politiche comunitarie come l'assessore della provincia di Napoli, ma mi ferma perché c'è la buca sulla strada, perché c'è il marciapiede rotto, si impara anche... oltre anche senza essere laureati, per l'amor di Dio, però si impara a stare con la gente, a capire cosa vuole la gente, e poi è questo secondo me che la gente si aspetta dalla politica, non si aspetta grandissime cose, ma si aspetta
al di là di questo. Marco, io penso che siccome è stata appena nominata, non è che uno la chiama due anni dopo, quando già c'è un'attività diciamo politica e di assessorato avviata. E le domanda, scusi, ma due anni fa lei come è diventato assessore? Chiaramente uno queste domande le fa all'inizio, no? Di una avventura politica. Dopodiché uno risponde la prima volta, basta, non è che abbassi il telefono. Va bene, Marco, grazie.
Va bene, grazie.
Marco da Reggio Emilia, buonasera.
Sì, buonasera. Niente, io vorrei intervenire un attimino anch'io sulla vicenda, sulla chiacchierata che avete fatto prima con la del giudice. Ora, io ritengo che al di là del presentare il programma elettorale come voleva fare lei, quello lo andrà a presentare ai suoi elettori, ai quali dovrà dare una risposta. Ma la gente comune come noi vuole sapere altre cose da un assessore che fa la sua bontà, tra virgolette. Anzi, lei ha ottenuto l'esatto contrario, secondo me, di quello che voleva ottenere. O meglio, io vorrei sapere in trasparenza come è stata eletta, da chi è stata candidata, per quali motivi, per quali ragioni. E quindi a me Reggio Emilia non interessa sapere quanto è bravo e bella, cioè mi interessa sapere i motivi per cui è stata candidata.
No, ma questo mi pare abbastanza
lei,
chiaro.
Lei nella sua telefonata è scappata davanti a una domanda del tutto semplice, voglio dire, perché in trasparenza avrei potuto dire se sono stata candidata per questi motivi. È chiaro che, come anche nel mondo del lavoro, no,
io a un certo punto lei è andata via quando io le ho chiesto di di Briatore. Sì, no, il momento, io ho chiesto all'assessore del giudice, scusi, ma lei Berlusconi come l'ha conosciuto? Non mi pare una domanda strana. Ho detto, i giornali riportano che lei abbia conosciuto Berlusconi al Billionaire di Briatore. Va benissimo, cioè, bastava dire sì,
qual,
è vero, allora...
Qual è il problema? Cioè, qual è il problema? In una serata pubblica o in una serata di divertimento o durante un comizio pubblico, qual è il problema? Da qualche parte una persona
lo so,
conosce.
Lo so, è così. Cioè, Matteo, partendo... provincia di Milano, grazie Marco. Yeah. Andiamo in provincia di Milano, Matteo, dica.
Buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Volevo fare una piccola osservazione. Volevo dire, ma se chiediamo le dimissioni di Cosentino piuttosto che Verdini, Cosentino.
E chi le chiede, scusi?
No, le chiediamo, diciamo in generale.
Ah, le chiediamo, lei le chiede.
Ma nel senso
lei non,
non mi dispiace, non mi dispiace, no?
Non le è dispiaciuto. Verdini si dovrebbe dimettere?
Secondo me sì, sì. Però se si dimettono queste persone trovo che si debba dimettere anche tra virgolette l'utilizzatore finale.
Vabbè, questa è una battuta, Matteo, cioè si deve dimettere anche Berlusconi. E che c'entra Berlusconi? Perché si dovrebbe dimettere? Perché si dimettono Cosentino e Verdini? Scusa.
In base a quello che ho letto, ovviamente non posso avere gli atti.
Ah,
però...
il Cesare, lei dice, il Cesare.
Il grande Cesare.
Il grande Cesare.
Anche le presunte pressioni nei confronti dei, non so, del giudice o dei giudici della Corte Costituzionale, per, cioè verso chi erano rivolte, verso
per favorire chi?
Scusi,
sì, ma lasciamo perdere, queste sono supposizioni, idee, ipotesi investigative, lasciamo perdere questo, ma che, perché si dovrebbe dimettere Berlusconi? Non ho capito, perché si dovrebbe dimettere, mi spieghi, logicamente, magari lei se lo augura, ma perché, qual è la...
A parte che come giovane vorrei essere rappresentato da persone migliori, sia di destra che di sinistra.
Vabbè, a lei Berlusconi non piace, questo è un altro discorso.
Però siccome ad esempio Cosentino le dimissioni erano state chieste prima per i legami con la Camorra.
No, ma questo l'ho capito bene, però voglio dire, perché lei fa un collegamento? Siccome Cosentino si è dimesso e Verdini secondo lei si deve dimettere, perché si deve dimettere anche Berlusconi? Non mi spiego.
Per il suo diciamo background giudiziario.
Vabbè, ho capito, allora si deve dimettere anche 14 anni fa.
Sicuramente.
Vabbè, sì, allora non è un disco. Vabbè, Matteo, a risentirci, grazie. Ho capito. Sì.
No, ma non c'è problema.
Di che stiamo parlando?
Mille,
di che stiamo parlando? 19:46. Andiamo, via.
Il grande Fiorentino Sullo, ministro degli anni 60, era solito dire, quando si rilevava la contraddizione di un interlocutore, di ricordare la regola per cui in politica le cose che si dicono valgono solo nel momento in cui si dicono.
Ed è il ministro Rotondi, buonasera.
Salve, buonasera, vedo che mi usate a mo' di spot.
Eh beh, ministro Rotondi, lei ci ha regalato questa cosa meravigliosa che io tengo sempre a mente, tengo sempre a mente.
Ma vedrà che se rilegge le cose che tutti i politici italiani hanno detto nel tempo, a distanza coglierà sempre contraddizioni, perché appunto le cose che si dicono valgono nel momento in cui si dicono.
Ma guardi che secondo me non è una cosa, non l'ho messa a mo' di scherno questa cosa qua.
No, ma infatti io che a quell'età, quando lui lo diceva e io ero ragazzino, ero perplesso e persino un po' scandalizzato, poi crescendo mi sono reso conto che è così.
Dunque anche lei, le cose che dice lei valgono nel momento in cui le dice, dopodiché...
Probabilmente varranno nel momento in cui le dico, tant'è che dicendo io le stesse cose non posso certo dire di aver conquistato la maggioranza relativa dei voti.
Molto
meglio quelli che le cambiano, probabilmente. Io appartengo alla categoria di quelli che democristiani a 16 anni, lo sono ancora sulla soglia dei 50, ero con Berlusconi e resto con Berlusconi, sono fatto così, ma se dovessi dire che sono fatto bene per la politica italiana... Temo proprio di no.
Però è ministro.
Capita.
Capita, anche se dell'attuazione del programma, io non ho mai capito bene a cosa serve.
Ma guardi, qui c'è anche...
Cioè, mi dica una ragione, scusi un attimo.
Un
ministro...
po' di snobismo.
No, no, io non sono snob per niente.
Le dico una cosa, l'attuazione del programma.
Sì, però non mi dica che è un ministero utile, non mi dica che è un ministero utile perché non ci credo.
No, è un ministero che è stato istituito da quasi 10 anni. Ma prima non è che non ci fosse, non era un ministero, era un dipartimento della Presidenza, cioè da 20 anni.
Sì.
Cioè il governo deve monitorare quello che combinano i ministri, deve sapere quello che fa, deve poterlo comunicare, ha bisogno di una struttura che monitora, raccoglie i dati, controlla e raffronta col programma che ha presentato in Parlamento e agli elettori e infine comunica, promuove da notizia.
Però,
ministro, questo è il compito del mio ministero, teoricamente.
Ma questo lo potrebbe fare anche uno che non fa il ministro.
Chi?
No, anche uno che non fa il ministro, che ne so, un portavoce del governo, un portavoce del Presidente del Consiglio.
Un portavoce può mai avere una struttura fatta di professionisti in grado di fare le pulci a 20 ministeri, di raffrontarli col programma di governo,
sì,
di raffrontarli
certo.
con i risultati dei governi precedenti e di organizzare sul territorio, nei media, la comunicazione di questi risultati.
Però, mi scusi, ministro Rodondi,
se posso dirle la mia,
lei mi può dire la sua.
Nemmeno io, con un ministero che è troppo debole e troppo privo di risorse e di forze.
Ho capito,
per fare
però se lei mi vuole convincere che tanto non è che solo il centrodestra ce l'ha avuto il ministro per l'attuazione del programma, ce l'hanno avuti anche i governi di centrosinistra, dunque qui non è questione di PDL o di centrosinistra. Se lei mi vuole convincere che il ministero, poi parliamo d'altro, che il ministero per l'attuazione del programma sia un ministero utile, io non mi convincerà mai, nemmeno se vedo tutto il lavoro che avete fatto, nemmeno se lo vedo, nemmeno se
le ripeto, il compito che un governo ha di monitorare se stesso e raccontarsi al paese è il compito del Ministero del Programma. Che poi ci riusciamo o no, che i miei predecessori ci siano riusciti o no, che io ci riesca o no, questo attiene alle nostre capacità.
No, certo, ma è utile averlo questo Ministero, questo vorrei sapere da lei.
Secondo me è utilissimo averlo, le dico di più.
Tra
per
parte,
fortuna,
no.
Per fortuna di Berlusconi e dei suoi aspiranti successori è stato dato a me, che non sono iscritto al club degli statisti, perché il ministro del programma sa fare, diventa il candidato premier.
Addirittura?
Certamente sì, uno che ha in mano la comunicazione dei risultati del governo e il monitoraggio del lavoro degli altri. Se uno coi controfiocchi fa le pulci agli altri,
bisogna vedere che dati
e
le danno.
Se stesso.
Bisogna vedere che dati le danno, ministro. Magari le danno dati taroccati o cose.
Se è bravo, se li cerca, se li procura.
Beh,
io
certo.
Ci provo, ripeto, per fortuna di tutti, al Ministero del Programma c'è solo un politico che è un fiduciario del Presidente del Consiglio e fa il suo mestiere senza grilli per la testa. Ma se al posto mio fosse stato messo uno di quelli che girano sui giornali come aspiranti a grosse cose, avrebbe fatto bene a star qui anziché nei ministeri di gestione.
Bella questa cosa, fiduciario del Presidente del Consiglio, non è male. Le voglio far ascoltare questa canzone che le ricorda qualcosa sicuramente.
Ricordare la regola per cui in politica le cose che si dicono valgono solo nel momento in cui si dicono.
L'abbiamo usata anche così, ha capito, ministro Rotondi, anche in mezzo alla mitica canzone del Biancofiore che era la...
ma il Biancofiore era e resta il canto
punto di riferimento
degli agricoltori cattolici.
Certo.
Era un canto, diciamo, importante che fu adottato dalla Democrazia Cristiana.
Senta,
no?
Qui, come no, certo, qui c'è odore di rinascita di una cosa, di una DC all'interno sempre del PDL, per carità. E allora, lei mi deve dire, lei fa parte, anzi, il capo della Democrazia Cristiana per le autonomie, insieme a Mauro Cutrufo, se non sbaglio, no? E ad altri, naturalmente. Poi vi siete riuniti oggi, ci sono i popolari liberali, giusto? Così è?
Giovanardi,
i popolari liberali. Poi Francesco Pionati, che è stato nostro ospite, che le annuncio sarà un nostro notista politico da settembre, torna a fare il pastone politico qui per la Zanzara da settembre, ha capito?
Benissimo.
Che bello acquisto che abbiamo fatto. Pionati che è dell'Alleanza di Centro, sbaglio?
Certo, è Pionati e Pizza, diciamo siamo in quattro.
No, aspetti, scusi, Alleanza di Centro e Pionati, poi Pizza c'è un altro movimento che si chiama Democrazia Cristiana perché...
Sì.
Pensa di essere il depositario del marchio della Democrazia Cristiana.
Abbiamo fatto un sacco di cause, abbiamo fatto prima a finire insieme al governo che a chiudere le cause.
Cioè prima vi siete fatti causa e poi siete finiti insieme al governo. Beh, questo è eccezionale comunque. È vero, non ci avevo pensato. Adesso addirittura tornate forse sotto uno stesso simbolo, sbaglio?
Che facciamo in realtà?
Che
mettiamo
fate?
Insieme quelli tra i DC che si sfidano di Berlusconi, perché ci sono anche dei DC che di Berlusconi non si fidano, leggi Casini e Soci.
Sì.
Quelli che stanno con Berlusconi, anziché farsi una sigla ognuno per conto suo, tutti assieme nel Popolo delle Libertà sono al fianco di Berlusconi, in particolare in un momento in cui è oggetto di aggressioni, agguati, congiure
e cose varie.
Che poi,
ma come vi chiamerete? Come vi chiamerete?
L'ironia di come è messo Berlusconi, che
no, io non faccio nessuna
ironia. Congiure, difeso dai democristiani, il primo che ci sorriderà è Berlusconi.
No.
Ma è proprio così.
Però
nel
non
senso che oggi una volta si diceva che congiure, correnti, trappole, agguati, era un linguaggio che
ma che è il primo dei congiurati, chi è?
Il naso furbo della Democrazia Cristiana. Al contrario,
sì,
tutta questa roba qui la troviamo nei partiti forti del PDL. Noi democristiani, fino a prova del contrario, siamo stati e siamo fuori di correnti, trappole, agguati, siamo con Berlusconi, lo diciamo apertamente.
Ecco, però voglio
siamo
dire,
democristiani e berlusconiani.
E il primo dei congiurati,
la Democrazia Cristiana e Berlusconi sono il lungo tratto di un Novecento liberale che ha battuto sempre la sinistra e ha dato a questo paese, in perfetta continuità, governi di libertà e di solidarietà.
Beh, questo però, se non mi faccio un comizio, Rotondi, sulla DC e PD. Ci prova sempre, appunto. Però poi
è più forte di me.
Appunto.
Mi scappa.
Lei, devo dire la verità, ministro, io, lei mi è naturalmente simpatico.
Vabbè, io, come vede, ricambio, tant'è che chiamato rispondo
l'altra
sempre
volta,
come la monaca di Monza.
L'altro giorno ho sentito che la volevano aggredire per strada, mi sono preoccupato. Che è successo? A Firenze.
Ma guardi, è una cosa che si figuri capita.
Pure Giampaolo Panza ci ha scritto sopra.
Capita di essere presi a male parole, fa parte del mestiere. Io giro, trovo tante persone che mi stringono la mano e dicono complimenti. È normale che ne trovi altrettante che dicano qualche brutta parola. Non ho mai fatto storie con nessuno, non ho denunziato, non mi sono sentito perseguitato per questo, perché è il bello della diretta. In questo caso è capitata una cosa diversa, cioè che un signore mi avvicina e mi dice: lei è quello lì? Io dico: presumo di sì. E lui fa: volevo solo dirle che le auguro di morire. Sa, uno si sente dire: va a morire ammazzato, va bene.
Ah,
anche
così, secco, ma che, quanti anni aveva?
Detto così, in
quanti
modo
anni
molto
aveva?
British, educato, con una certa finezza di argomenti, nel senso che poi ha detto: io a quelli che disprezzo auguro la morte, io non sono come quelli che recitano il bon ton, per me voi che governate fate male al paese e dovete morire. Al che io ho cercato di drammatizzare dicendo: ma lei si fida? E se lo iettatore sono io, lei sta in bicicletta e casca? Ha detto: non faccia il cretino, non faccia battute, perché io le sto comunicando il mio odio, il mio augurio che lei muoia. Dopodiché ha detto: e non vado a pregare in chiesa il suo Dio, perché a me quelli che credono in Dio fanno ridere. Ho detto: guardi, ha indovinato, perché io andrò a pregare innanzitutto per lei
e poi
se permette un po' anche per me.
E ce ne sarebbe stato bisogno di pregare per questa persona.
Devo dire che io ho letto il commento di Giampaolo Panza.
È un po' eccessivo.
E come sempre, che poi è tipico dei grandi giornalisti, ti toglie quello che ti viene in testa, nel senso che ha scolpito qual è il vero disagio dopo un episodio del genere,
cioè
che c'è un odio talmente forte in alcuni ambienti, non generali per carità, della sinistra italiana, proprio nell'elettorato, c'è un brodo di cultura di tutti questi giornali che gridano contro Berlusconi da anni, da decenni.
Vabbè, adesso non è che questo signore sia rappresentante dei giornali.
No,
che
per carità, ma noi dobbiamo fare i conti quando parliamo in televisione, vale pure per me naturalmente, che la platea è generale.
Certo.
E nella media della platea ci sta l'intellettuale, ci sta la casalinga di Voghera.
Il signore però parlava
pure il matto,
lo sa cosa mi ha ricordato,
il violento.
Sa cosa mi ha ricordato questo signore? Un film di Troisi, ed è la sigla finale, cioè il signore, il racconto che ho letto del signore che si è avvicinato a lei e poi il commento successivo di Giampaolo Panza mi ha ricordato la sigla finale del nostro programma, perché anche a me dicono: Cruciani, devi morire, dici delle stronzate, e da qui è nata la nostra sigletta finale che le faccio ascoltare, finale del programma nostro, e lei resti lì.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me la segni proprio, c'è una cosa, non mi preoccupare.
Ministro Rotondi, a questo non aveva pensato Massimo Troisi. Siamo qui alle 21 minuto e sentiamo allora la 7 di Mentana.
Sì, con fiducia del Senato alla manovra da 25 miliardi, ma i comuni manifestano il loro dissenso, mentre le regioni sono più disponibili. Tremonti, per l'Europa siamo diventati un paese serio. Dopo le dimissioni di Cosentino, Berlusconi cerca di chiudere altri fronti. Su Verdini, dubbi non solo dei finiani. Bossi con il premier affilerà la sua lama. CSM e Cassazione mettono sotto indagine i magistrati coinvolti nell'inchiesta sulla loggia Carboni. Aperta la procedura per il trasferimento d'ufficio del giudice milanese Marra. Carboni e gli altri della loggia parlavano tra di loro di un potentissimo Cesare. Chi è? Berlusconi o qualcun altro? Il dilemma di carabinieri e inquirenti diventa un gioco di società. Vaticano e preti pedofili. Benedetto XVI riscrive i delitti e le pene dello Stato Pontificio. Introdotto il reato di pedopornografia. Procedure più rapide. L'inchiesta sulla 'Ndrangheta a Milano. Al TG della 7 la testimonianza di un imprenditore accusato di collusione. Mi minacciavano. Sciogliamo nell'acido i tuoi figli. Portiere di calcio nel mitico Flamengo di giorno, di notte picchiava l'amante dalla quale aveva avuto un figlio e ha finito per farlo uccidere. Un cugino 17enne lo accusa e lui si consegna. La vita a due facce di Bruno Fernandes, un mito del calcio brasiliano, finito subito nel fango.
Allora, in collegamento con noi Gianfranco Rotondi, ministro per l'attuazione del programma, qui vorrei chiedere questa cosa. Senta Rotondi, ma Berlusconi ha definito questi personaggi coinvolti nella vicenda della cosiddetta P3, quattro pensionati sfigati. Lei come li definirebbe?
Guarda, io non voglio ripetere la solita frase di circostanza che ho fiducia nella magistratura e che la verità verrà a galla, però è in questo caso la purissima verità. Cioè, ci sono delle indagini, c'è una magistratura, per carità, non metto la mano sul fuoco su nessuno, ma mi sembra non molto politicizzata, no? Che sta indagando su queste cose. Sono state formulate delle ipotesi di reato su cui si può discutere, perché ad esempio io non credo che ci sia nessuna associazione segreta nella riunione fatta a casa di Verdini per far passare il lodo Alfano, ma mica era forza, non dico di quelli lì, ma molto di più, di far passare il lodo Alfano, di chiamare i giudici costituzionali. Palesemente era una riunione politica, così come la sinistra ha fatto un sacco di pressioni sulla Corte Costituzionale, pubbliche, ma nessuno può accusare il PD di atti eversivi per il fatto di aver fatto delle dichiarazioni.
Cioè, secondo lei,
per noi,
mi scusi un attimo, la
Corte. Era un dibattito politico.
Dibattito politico tra chi?
È un'indagine. È in corso. Dov'è la patologia? Che le indagini in corso sono legittime, ci mancherebbe altro. L'uso che delle indagini viene fatto è tutto politico. È una pistola sul tavolo, mentre il Parlamento deve decidere sulle intercettazioni, questa pistola viene buttata sul tavolo e dice: vedete, sapete che c'è di nuovo? Mentre voi fate tricco tracco, tanto a parte, non fate passare la legge, noi vi massacriamo perché prendiamo il coordinatore del partito
e
lo sputtaniamo facendo sentire tutto quello che ha detto un anno. Prendiamo Cosentino e dimostriamo che lui, che il capo del partito, faceva le congiure.
E chi è il regista? E chi è il regista di tutto questo?
Io non lo so.
Come non lo sa? Se dice che c'è.
Però il fatto che finisca sui giornali tutta sta roba, determinando conseguenze politiche, ma anche una sorta di giudizi sommari.
Non è casuale,
secondo me. Noi che leggiamo, prima del giudice siamo portati a emettere noi una sentenza.
Ok,
no?
Ma secondo lei questo, io posso anche essere d'accordo che il circuito... Ma non è casuale, non è casuale. Chi è il regista?
Tendo a ritenere che prima di commentare bisogna aspettare quello che ci diranno i magistrati.
Ok, ma Berlusconi ha detto che sono quattro pensionati sfigati.
Io, uno di questi pensionati, lo conosco da 30 anni.
E chi? Ecco. Chi conosce lei?
Il signor Lombardi.
Ma Lombardi conosce un sacco di gente.
Non ricorro nelle intercettazioni perché sono anni che non lo sento. Può darsi che sia cambiato. Nella vita si cambia. Uno non è onesto tutta la vita.
Cioè, lei definirebbe Lombardi una
bella... in vecchiaia. Matteo Lombardi, che io ricordo, sindaco di Cervinare negli anni 80, era un bravo uomo. A 78 anni mi sembra un pensionato. Le cose che dice fanno ridere. Se può consolare, facevano ridere pure 20 anni fa, perché era uno che la buttava lì, che era amico di Obama.
Vabbè, anche secondo, anche secondo lei ho capito.
È probabile che possa dire al telefono anche che ha messo d'accordo Obama, Putin, su un piano alternativo energetico, ma non siamo obbligati a credergli.
Ho capito che anche per lei sono quattro pensionati sfigati.
Ma io con qualche elemento più di Berlusconi per dirlo, ecco.
E dunque, secondo lei, sono quattro Berlusconi?
Secondo me, quattro, cioè, non ha dato credito nelle telefonate, un po' di simpatica guasconeria mescolata a qualche mascalzonata. E questo c'è, probabilmente.
Ma la P3 esiste o no? La P3 esiste o no?
Probabilmente ci sono dei reati, mi rifiuto di ritenere che i magistrati che indagano sono arrivati a tanto senza avere degli elementi, magari anche degli elementi in più di quelli che sono emersi, quindi ci sono dei reati, di qui a parlare di una P3, sa, anche la P2 era guidata da un materassaio, ma se siamo arrivati a Lombardi...
Allora, qualche telefonata, resti con me Rotondi, resti con me che oggi stasera è in vena, le voglio fare ancora un'altra domanda, però ci sono gli ascoltatori che incalzano. E andiamo a Firenze, Mirko.
Sì, buonasera.
Dica.
Volevo intervenire sul fatto dell'assessore di Giusto, come si chiama?
Del giudice, l'assessore del giudice.
Del giudice, mi scusi.
Rotondi, lo sa che l'assessore del giudice della provincia di Napoli mi ha attaccato il telefono in faccia perché le ho fatto una domanda, insomma, si è un po' offesa. Poi le racconto. Mirko, che vuole dire?
Secondo me se l'è fatto un po' chiudere in faccia la telefonata, che lei è molto bravo, infatti lo fa di mestiere, a essere un po' tendenzioso, a cercare di scandagliare bene, di stimolare eventualmente eventuali risposte.
No, scusi, io ho chiesto all'assessore
alla fine, non all'inizio.
No, ho capito.
Nel senso, questa è la prima volta che interviene in una trasmissione radiofonica, è giovane, 26 anni. Lei subito parte con sia lei sia il signor Telese con il fatto, ma lei quando ha conosciuto Berlusconi?
No, veramente non era la prima domanda quella, la prima domanda è stata un'altra. No, ho capito, ma la domanda fondamentale è stata un'altra, lei si è un po' irritata, quando le abbiamo chiesto, scusi, ma la bellezza conta o non conta nella sua carriera politica? E lei ha detto, no, non conta nulla, ma come non conta nulla? A 26 anni...
è partito il tutto, lei poteva un attimino, secondo me... come ne è molto capace, di farlo un pochino parlare, magari chiederle che studi ha fatto, come ha fatto arrivare lì, quanta fatica
ma aveva, dovuto... l'aveva già detto, era laureando in giurisprudenza, sì, guardi, sì, Mirko, ma probabilmente dovevamo più metterla a suo agio, eccetera. Però...
bravo, è questo che dicevo, come lei è molto bravo, e poi a quel punto le può spillare qualche dichiarazione un po' al di là delle righe, anziché averla, tenerla abbottonata in quel modo, che già era abbottonata di suo, secondo me, un po' di timidezza, un po', perché sa, lei è molto bravo subito a essere tendenziosa, a colpirla, lei si è rigidita. Sono quelle domande, doveva farle dopo.
Può darsi,
perché
Mirko, può darsi.
Inizialmente,
solo che, sa, Mirko, alle 6:30 c'è poco tempo, c'è meno tempo rispetto
a... sì,
eravamo lì, e cosa dovevo chiedere all'assessore? Lei voleva parlare del programma, ma insomma non si può parlare
no,
del programma.
No, il programma ha fatto bene a non farlo dire.
No, ma era una domanda molto...
non serve.
Ma voglio dire, era una domanda molto... non c'era ironia. No, le meteorine, ho capito.
La pagina c'è lei che con la terza o la quarta di seno, insomma, vuol dire, secondo me sono andati al di là di un'intervista che poteva essere invece molto interessante. Lì siete andati un po' più
può darsi. Ministro Rotondi, apprendo che il vostro movimento si chiamerà i Democratici Cristiani, ma perché non l'avete chiamato direttamente Democrazia Cristiana?
Ma i Democratici Cristiani, perché Democrazia Cristiana è stato un partito, no?
Sì.
Democratici Cristiani è un'identità culturale che vuole essere parte del Popolo per la Libertà, che è il nostro partito. Quindi se l'avessimo chiamato DC avremmo creato un equivoco, noi siamo nel Popolo delle Libertà.
Ho capito bene. Senta, però insomma mi risponda sinceramente perché lei è una persona schietta. La domanda è questa: un coordinatore di un partito, io non lo so se Verdini è colpevole di reati, non mi interessa, siamo in una fase preliminare, sono ipergarantista da questo punto di vista, ma il coordinatore di un partito che è anche il suo partito a cena con Flavio Carboni, che è un personaggio, perché Flavio Carboni non è che tra l'altro è stato in questo momento uscito un'agenzia che sia Carboni che Lombardi restano in carcere, sono stati respinti i ricorsi degli avvocati. Va a cena con Flavio Carboni?
Ma vede, io non so.
Lei ci andrebbe a cena con Carboni?
Io, Carboni ha un'età tanto lontana dalla mia, per fortuna, almeno con Carboni mi posso paragonare. Voglio dire che non l'ho conosciuto negli anni d'oro, adesso è un signore di 80 anni, mi pare abbastanza innocuo, anche se questa vicenda sembrerebbe proiettarlo di nuovo su scenari abbastanza attuali.
Ma io la domanda è questa: il coordinatore
Verdini,
di un partito ci va a cena con Carboni o no?
Verdini, che ha meno esperienza, sa, meno presenza e ricordo politico di me stesso, perché è stato deputato dopo di me, è uno che non viene dalla Democrazia Cristiana, non ricorda alcune cose di cui questo signore è stato protagonista, voglio mettere nel conto che magari ha dato poco peso a questo incontro. Non voglio fare il difensore d'ufficio di nessuno, ma alla fine sa quanti incontri fa il coordinatore del primo partito.
No, ma questo sicuramente, però a parte che bisogna anche conoscere gli interlocutori.
Io credo che Verdini non abbia fatto nulla di male, men che meno che abbia dato vita a un'associazione segreta, perché è così segreta che però, c'erano parlamentari, sottosegretari e gente che aveva molta voglia a quanto pare di raccontarlo ai giornali.
Però opportunità politica vorrebbe che Verdini non andasse a cena con Carboni, oppure no? Oppure secondo lei può andare a cena con Carboni, un personaggio discusso che ha alle spalle anche una condanna, eccetera eccetera, si può andare?
Ma guardi,
no, lei ci andrebbe o no? Rotondi, lei che è un democristiano, ci andrebbe o no?
Se è per questo di gente in giro che ha condanne e frequenta tutti gli ambienti, ce n'è tanta in tutti i settori politici, insomma, non è che questo impedisce di dire la propria opinione, no?
No, no, ma quello
io
per
credo
carità,
che il punto non sia questo.
No, non
il
è questo.
Il punto è che da una parte tutti diciamo fiducia nella magistratura, però se possiamo mettere le mani su carte di processi e farne arma di battaglia politica, come vede non ci rinuncia nessuno.
No, ma adesso io sto facendo un discorso generale che non riguarda le carte della magistratura.
Io non sono di quelli che ce l'hanno con i giudici, nel senso che credo che il 99% dei magistrati, e quindi dico una percentuale molto alta, fa il suo mestiere non solo bene ma anche con...
Ho capito, ma lei dice tutta un'operazione che ha un regista. Chi è il regista di questa operazione per sputtanare Verdini? Lei dice vogliono sputtanare Verdini. Chi?
Mentre si parla di una legge che deve bloccare le intercettazioni, i giornali sono pieni di intercettazioni contro i capi del partito che fa la legge, regista o no, che sia una manovra mi pare chiara, no?
Eh beh, ho capito, però se lei dice
è
così
il regista che ne so chi è.
Ho capito, se lei lo dice però deve immaginare, almeno immaginarlo chi sia il regista.
Deve
no?
esserci comunque gente che ha forza di mettere sui maggiori giornali italiani tutto questo.
Un complotto.
Di far uscire queste cose.
C'è un complotto?
Complotto no, ma certamente una regia c'è.
Va bene. E non mi vuole dire secondo lei chi è il regista, no? O i registi?
Non ho la palla di vetro.
Non ha la palla di vetro. E vabbè, non mi vuole nemmeno dire se lei andrebbe a cena con Carboni o no, tranquillamente. Oppure qualche prudenza.
Carboni non l'ho
prudenza.
Conosciuto quando era all'apice della sua potenza, le pare che mi viene la curiosità di conoscerlo adesso.
Non ci andrebbe, lei Rotondi è un vecchio democristiano, non ci andrebbe a cena con Carboni.
Ma io le posso dire la verità, io a cena vado con pochissime persone, sempre le stesse e raramente accetto inviti.
Mangia molto o poco lei a cena?
Ma non sono parco.
E secondo lei Cesare chi è?
Ma si figuri, Cesare chi è? Abbia pazienza.
Cioè,
qui
parlavano di Berlusconi questi qua, questi
ma
quattro pensionati
sfigati. Parlavano, visti i toni della conversazione e conoscendo Lombardi da 30 anni, forse Cesare era veramente quello dell'antica Roma. Poteva anche millantare contatti medianici con lui, le assicuro.
Grazie, buona serata.
Arrivederci.
Viva la DC, sempre. Democratici Cristiani sono tornati, si riuniscono quattro sigle: la Democrazia Cristiana per Autonomia di Rotondi, i Popolari Liberali di Giovanardi, l'Alleanza di Centro di Pionati e Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza. Andrea da Livorno, buonasera.
Buonasera a tutti, in particolare a lei. Allora, niente, le volevo dare un consiglio sulla comunicazione che dovrebbe, secondo me, secondo il mio modesto parere, avere nei confronti degli ascoltatori. Io ho notato che spesso e volentieri lei fa la sua chiosa, fa la sua deduzione su quello che viene detto e poi non si sente più l'interlocutore, quindi molto probabilmente ha pigiato il bottone e ha staccato la linea. Dico questo perché una volta è successo anche a me, praticamente avrei avuto qualcosa da ridire e non ero nemmeno stato troppo lungo nel mio intervento, ok?
Guardi,
quindi
Andrea, purtroppo non ho la...
No,
file in testa di tutte le telefonate.
No, ma me lo immagino, ma io guardi, glielo dico semplicemente perché mi sembra un buon consiglio da un punto di vista comunicativo di salutare l'ascoltatore e dare l'opportunità all'ascoltatore di salutarla a sua volta. Comunque la mia telefonata era per la frase bellissima di Rotondi. Allora, fermo restando che io credo gradiremmo tutti quanti maggiore coerenza dai nostri politici, che un giorno dicono una cosa e il giorno dopo ne dicono un'altra. È proprio una frase che, le dico sinceramente, appartiene sì forse alla prima Repubblica, se non ricordo male, questa seconda Repubblica è diventata, diciamo, è diventata l'ennesima potenza di questa frase. Perché? Perché si dice tutto e si sconfessa tutto. Addirittura oggi ho sentito che Bossi ha detto che se non si sta attenti scopriranno un'altra P6 addirittura, o un'altra P3, tanto per stare a dire che praticamente la P2 non è neppure esistita, no? E non esiste neppure la P3, così come mi sembra di credere anche lei abbia questa sensazione.
No, guardi, che sia esistita la P2 ci credo assolutamente. Che esista la P3 francamente no.
Ma ok, posso essere d'accordo con lei, però le dico una cosa, ma come interpreta un esponente del calibro di Bossi che dice una cavolata del
genere?
Ma
non lo so, ma quelle sono battute del chiacchiericcio politico quotidiano, Andrea.
Le dico una cosa, però mi scusi, dottore, una cosa mi permette di dirla.
Prego.
La frase che, diciamo, viene presa esempio da Rotondi, cioè che viene, insomma, conclamata spesso e volentieri da questa trasmissione, oggi lei ha dedicato 20 minuti a una persona che non le ha dato una risposta che fosse una, perché lei le ha fatto delle domande precise e questa persona in maniera molto opportunistica non ha risposto. Io le dico, ma perché non chiama, che ne so, persone che persone che hanno tutto da perdere, tipo i ragazzi di ammazzatecitutti.org che lottano quotidianamente contro la mafia.
Guardi, Andrea,
perché date spazio a queste persone?
Andrea, abbia pazienza.
Frantumando tutto il frantumabile.
No, lo dica esplicitamente.
No, ma tanto non voglio fare la Zanicchi della situazione, perché lei chiama la Zanicchi perché ha fatto un intervento alla radio e ha detto fuori dalle palle. A me mi sembra che dare voce a questi elementi qui non faccia altro che peggiorare una condizione sociale.
Ma io non devo, Andrea, io faccio una trasmissione radiofonica, non devo migliorare la condizione sociale, caro Andrea, non ho questi poteri messianici,
non ho nessun ruolo,
io faccio il conduttore radiofonico, mi voglio divertire, voglio mostrare il lato ridicolo della politica, se lei non l'ha capito, pazienza.
Bravo, ma lei fa benissimo.
E allora di che stiamo parlando?
No, aspetti un attimo, il lato ridicolo della politica lo potrebbe mettere anche mettendo sul contraltare di questi personaggi ridicoli, perché a quanto pare lei mi sta dicendo che la Zanicchi
è ridicola. No, io ho detto il ridicolo della politica, non ho detto che un personaggio è ridicolo. Andrea, ho capito, ma lei non può interpretare le parole degli altri e poi...
No, ma io non le interpreto, scusi, lei mi dice che vuole mettere nella condizione di
voglio tirar fuori, perché siccome i politici
il lato
ridicolo che esiste, ma non esiste solo quello nella politica.
Perfetto, allora secondo lei un Rotondi che non risponde è ridicolo? Una Zanicchi che dice fuori dalle palle è ridicolo? Le dico una cosa, perché a me mi dà l'impressione che in certi momenti lei sia particolarmente aggressivo verso i suoi interlocutori, tipo la D'Addario. La D'Addario, io l'ho sentito che lei gli ha fatto incalzante.
La D'Addario l'ho difesa a spada tratta
ma io voglio dire, lei gli chiese...
Ho capito, non ha mai fatto la escort in vita sua,
è un escort. Io vorrei sapere se con la stessa veemenza lei farebbe le domande a qualsiasi altro politico, magari a un Berlusconi gli chiederebbe se è un puttaniere, se va con le escort in maniera altrettanto... Con la stessa foga, ecco, io le chiedo onestà da questo punto di vista, non faccia il debole con i forti e il forte con i deboli,
Andrea,
perché questo non è il modo.
Che noia.
Non è il modo. Lei dice che non può dare lezioni di morale.
Adesso lei è partito con la filippica contro di me. Vada pure.
No, la filippica non è una filippica.
Sono cinque minuti che lei sta parlando a ruota libera.
Guardi, le dico una cosa, certe volte tiene delle persone che non c'hanno da dire niente anche per 25 minuti.
Ma veramente stiamo parlando.
No, ma la cosa che le dico è, di base, lei non si sente nella condizione, in qualche maniera tutti quanti noi possiamo fare qualcosa da un punto di vista morale e sociale?
No,
quando lei dice io non posso far niente, è una resa?
Ma no,
non credo...
Non c'è la base per cui mi debba indignare. Io
allora
sono...
lei tutte le situazioni che ha portato all'evidenza, tipo quella che va a fare lo stage in Brasile,
non c'è da indignarsi lì, vero?
Ma c'è da analizzarle le cose, non da
analizzarle e mettere in risalto, come dice lei, il ridicolo della politica.
È così, un po' è così. Sì.
Allora, Berlusconi che si è portato dietro questa è ridicolo. Questo lei vuol dire?
Non lo so, adesso Berlusconi che si è portato dietro questa è ridicolo, mi pare una cosa un po'. Mi sembra una cosa che non aveva nessuna base concreta, portarsi dietro un assistente della Regione Lazio. Uno si porta dietro le persone che sono che lavorano con lui, insomma, per cui certamente una stranezza c'è.
Ma non le sembra che appunto si vada,
Andrea, in vede, io sto parlando di una cosa concreta, lei invece sta parlando di altro.
Ma come? Io non sto parlando di cose concrete, ma scusi, le sto dicendo che secondo me c'è un problema di moralità, c'è un problema che chiunque.
Ma non
ha
è
la
su questo che si valuta la moralità,
scusi,
sul fatto che
attimo,
si porta dietro la segretaria della Regione Lazio in un viaggio all'estero. Abbia pazienza.
La moralità è vero, si giudica da tanti altri aspetti. Quando dà del coglione naturalmente ai votanti di sinistra oppure no, mi dica se quella è moralità.
Ma lo vedi,
quella
lei,
è moralità? No,
lei,
mi dica, faccio una domanda io.
Lei parla a ruota
secondo
libera,
lei,
Andrea.
È giusto? No, ma parlo sì a ruota libera perché lei mi dice.
Ma come mai com'è questa sera l'ha presa così male la cosa?
No, ma non l'ho presa male. Lei consideri una cosa, che quando io la seguo con altri dottor Cruciani, questa telefonata è il sunto di tante trasmissioni seguite a lei.
Ma io questa la ringrazio,
appunto, mi deve essere da un certo punto di vista, insomma, voglio dire, contento di
questo. Io la ringrazio, infatti sono qui che l'ascolto, chiacchieriamo,
allora,
litighiamo e tutto.
Ma non litiga nessuno.
No, ma litighiamo in senso buono.
Allora, io la cosa che le dico è, di base, io credo che ci sia un fortissimo malcontento in Italia.
Va bene, d'accordo, può darsi.
Quando Rotondi si sente offendere per strada, le vorrei ricordare che il presidente della Camera, Fini, in un momento in cui non era ascoltato, disse prima o poi fanno rotolare le teste. Questo non l'ha detto uno per strada, l'ha detto il presidente della Camera.
E magari ha anche sbagliato, magari ha anche sbagliato.
Allora
può anche sbagliare il presidente, il presidente della Camera.
Certo, il presidente della Camera specialmente.
Scusi un attimo, quando uno si avvicina al ministro Rotondi e gli dice
ma certo che ha sbagliato, ma io non sono per la violenza, io sono semplicemente per portarle un ragionamento che dico, se lo fa uno per strada e lo fa anche il presidente della Camera, io credo che lo faccia anche Berlusconi, lo fa anche Rotondi. Questi ragionamenti qua, che insomma. Allora, le dico una cosa, ma si deve andare al Natale del 2009 col fatto della violenza e il partito dei buoni, il partito dei cattivi? Io le voglio dire una cosa, mi lasci dire un'ultima cosa e poi la saluto e non le voglio rubare più tempo. Allora, qui si professa il benessere dell'Italia, quindi si promuove i prodotti italiani. Addirittura, cosa si è detto? Ora è stato fatto il messaggio per le vacanze in Italia. E come mai Berlusconi viaggia in Audi? Sua massima rappresentanza,
Andrea,
istituzionale, lui viaggia con una macchina tedesca.
Va bene.
Non ci abbiamo le macchine
italiane.
Con
questo la saluto, la ringrazio moltissimo, continua a seguirci. Politici e cantanti, la nostra gara serale, chi canta meglio tra i deputati italiani. E questa sera Franco Orsi, senatore del PDL, fantastico, buonasera.
Buonasera a lei.
Senatore e anche, come si dice, cacciatore, giusto?
Sì, anche cacciatore.
Anche cacciatore.
Anche tante altre cose.
Tante altre cose, certamente. Però lei, insomma, è, no? È come si dice in gergo, è...
Ho trovato un po' di fama per questa legge sulla caccia.
Perché la legge sulla caccia è stato criticato da tutte le possibili, immaginabili associazioni ambientaliste italiane, ma ne parleremo in un altro momento quando sarà l'occasione. La voglio ospitare per parlare di caccia. La voglio ospitare un giorno per parlare di caccia.
Quando c'è meno caldo, però.
Quando c'è non è stagione, non è stagione.
No,
mettetemi la sigla,
è...
perché l'avete tolta? Sigla di nuovo. Non è stagione di caccia, io non sono un neofita da questo punto di vista.
No. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.
Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, benissimo. Dunque le manca un po'.
Ma dire il vero fa caldo adesso, insomma.
Dunque non le manca la caccia.
No, poi a me piace la montagna, camminare sulle cime delle montagne.
Anche a me piace la montagna camminare. Dove cammina lei? In che montagna cammina?
E io sono ligure, quindi noi abbiamo il vantaggio di essere proprio lì. Cioè, un passo in avanti finiamo in acqua, due passi indietro siamo in cima ai monti.
Ho capito.
Quindi monti delle Alpi Marittime.
Tutta l'estate lì? No.
No, no, no.
Le poche vacanze che lei avrà.
D'inverno.
D'inverno. Ma,
fine settimana d'inverno.
Fine settimana d'inverno. Vabbè, allora le faccio sentire i suoi colleghi che si sono cimentati con la canzone, devo dire, facendo anche un certo sforzo e impegnandosi per davvero. Leonardo Carioni, Lega Nord, il più bravo fino adesso, glielo devo dire, sentite.
Chi non lavora non fa l'amore, questo mi ha detto ieri mia moglie.
Penso proprio sia quello. E il problema è che cantando questa canzone uno dice: devo trovare il lavoro.
Ancora Carioni.
Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce, e mi manca un po' il respiro. Se ci sei c'è troppa luce.
Ancora terzo.
La fisarmonica stasera suona per noi, per ricordarti un amore, uno di tanti anni fa, la fisarmonica.
E il mio voto a Carioni, poi faremo una media, il mio voto è stato 7, forse anche 7.5, 7. Il mio voto a Lusetti, che sentirete fra poco, Renzo Lusetti, UDC, ex PD, è invece sotto la sufficienza. Poi faremo una media tra tutte le persone che sono qui in studio. Sentitelo, ieri.
Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio.
Non ci potevo credere, mi avevano detto che era bravo, è un disastro assoluto, sotto la sufficienza, però si è impegnato, sentite.
Ogni cosa ha il suo prezzo, ma mai nessuno saprà quanto costa la mia libertà.
E ancora un terzo pezzo.
Sì, la strada è ancora là, il deserto mi sembrava la città, ma un disco che ne sa non può essere soltanto la realtà. Poi una notte di settembre mi svegliai, il fuoco di un camino sterco del mattino, chissà dov'era casa mia. E quel bambino che giocava in un cortile, io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho.
E per rifarci un po' le orecchie dopo questo strazio terrificante, torniamo con l'originale. Io non so se lei possa fare meglio, senatore Orsi, che dice?
Ah, vai, con rispetto a Lusetti accetto volentieri la sfida. So.
Allora, se già siamo sopra Lusetti, applausi!
Sì, sì, sì.
Applausi da dietro il vetro, applausi. Allora, Domenica Bestiale, così mi hanno suggerito, vada.
Vabbè, vada. Può cominciare.
Vada.
Cosa vuole, ritornello o vado?
Vada tranquillo, quello che vuole.
Domenica ti porterò sul lago, vedrai sarà più dolce dirti t'amo, faremo un giro in barca, possiamo anche pescare e fingere di essere sul mare. Sapessi amore mio come mi piace partire quando Milano dorme ancora, vederla sonnecchiare e accorgermi che è bella prima che cominci a correre, ad urlare. Ma che domenica bestiale, la domenica con te, ogni tanto nasce un fiore, lo confrondo col tuo amore, com'è bella la natura e com'è bello il tuo cuore.
Com'è bella la natura e com'è bello il tuo cuore.
Applausi, applaudite da dietro, applausi, nettamente superiore a Lusetti, Orsi, ma insomma lei non è male, eh?
Ma sai, io sono il sindaco di una città riviera vasca e qua bisogna saper far tutto, è il periodo estivo.
Dov'è il sindaco lei?
Albissola.
Ah beh, Albissola, ma Albissola. Si cimenta anche in piazza, non credo.
Sì, alla Corinza, insomma.
Quindi sapeva fare tutto.
No, ma in piazza lei, in piazza, in città, ogni tanto canta?
Adesso non è la regola, è anche capitato per fare un po' di scherzo, insomma.
Vabbè, non le voglio fare troppo, no, per la voce, le cose così, però un altro pezzo che ci regala?
Un altro pezzo, non so, che cosa... Oh, repertorio piuttosto vasto, scelga lei.
No, no, va, scelga lei, adesso per carità, non voglio mettere in difficoltà, perché già, insomma, la voce è una cosa particolare, poi i pezzi non è che si conoscono a memoria, lei sa le cose che conosce meglio, per cui dopo questa cosa, che devo dire, si avvicina molto a Carioni, si avvicina molto a Carioni. Anche come l'intera, insomma, sembrava concato proprio anche la cadenza finale.
Sì, l'ho presa un po' alta. L'ho presa un po' alta, forse.
Come un po' alta?
Potremmo andare su Vasco Rossi, un classico.
Vada, come no?
Alba Chiara,
via.
Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri. Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione, quel particolare solo per farti guardare. E con la faccia pulita cammini per strada mangiando una mela, coi libri di scuola. Ti piace studiare, non te ne devi vergognare. E quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, si vede quello che pensi, quello che sogni. Qualche volta hai dei pensieri strani, con una mano ti sfiori. Tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori. Na, 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 na.
Applausi a scena aperta. Abbiamo trovato anche gli applausi che prima non ce l'avevamo. Senatore Orsi, lei quanti anni ha?
44.
È la mia età praticamente, un po' meno io. Allora,
gli
io...
anni della crisi, insomma.
Come gli anni della crisi?
Insomma, uno si è ancora convinto di fare le cose che faceva quando aveva 20.
Bravo, è vero.
Il fisico cede.
Senta, la vogliamo far sentire questa sua voce a qualche animalista, qualche associazione, qualche membro? Perché magari... questo Orsi con la doppietta che spara, magari no, invece un cantante meraviglioso, una voce, insomma, bella voce. Poi noi abbiamo una giuria d'eccezione, qui lo sai che è il capo della nostra giuria, giudica queste cose, questa specie di gara che abbiamo organizzato. Iva Zanicchi.
Vabbè, però voglio dire, dal punto di vista politico,
no, vabbè, Iva Zanicchi se ne frega da questo punto di vista.
Se ne frega, dici,
sta lì a giudicare, poi le voci le giudicherà alla fine, così ci ha promesso, vedremo poi se sarà vero, immagino di sì. L'altro giorno l'abbiamo beccata per telefono che era su una montagna dell'Appennino, che stava andando dalla madre e stava andando a fare la spesa per cucinare. Voglio sapere una cosa, senatore Orsi, lei con la voce ci lavora, cioè in qualche modo la cura, oppure no, oppure se ne frega?
No, in realtà no, anzi purtroppo sono anche fumatore, per cui...
Disastro.
E... come si dice, me la rovino.
Quando va a caccia, canta, no?
No.
No, non si canta quando si va a caccia?
No. Quando si va a caccia bisogna vedere senza essere visti e sentire senza essere sentiti, diceva un grande romanziere, e quindi silenzio.
Silenzio assoluto, nemmeno un canto, non esistono canti per attirare qualche preda, no?
No, bisogna dire, purtroppo questa tradizione del richiamo si è persa.
Purtroppo.
Qualche vecchio ancora è capace a fare i richiami a bocca, però insomma, ormai non è più capace nessuno.
Lo sai che per questa digressione sulla caccia noi ci attireremo delle critiche bestiali?
Mamma mia, lo so.
Lo sa che una volta io, parlando con quel conduttore, non ricordo come si chiama, del programma della Clerici, che ha parlato del gatto, si ricorda, no? Della cucina del gatto, sono stato sommerso da centinaia e centinaia di mail per giorni di associazioni animaliste che mi volevano fare la pelle, volevano farmi cacciare, naturalmente non ci sono riusciti, perché avevo detto che era sbagliato cacciarlo alla RAI solamente perché aveva detto che in antichità, cioè in epoche recenti, non troppo recenti, si cucinava il gatto. Lei il gatto l'ha mai mangiato, spero di no.
No, 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 io sono contrario a...
E meno
all'idea
male.
Che gli animali di affezione possano essere usati per l'alimentazione umana.
E invece gli uccelli che lei caccia li mangia? La cacciagione la mangia?
Sì, sì, io non... In realtà prevalentemente io vado a caccia di ungulati, però insomma... Mangio più volentieri un cinghiale che un petto di pollo o un bovino, anche pensando alla vita libera che si è fatto il cinghiale rispetto a quella in batteria del petto di pollo.
E la cacciagione, quella di...
La cacciagione è un ottimo alimento, contiene pochissimi grassi, quindi ha un elevato contenuto proteico, bisogna consumarne poca.
E cosa le piace di più?
Più difficile da digerire.
Cosa le piace di più? Fagiani?
Beh, la carne più buona è il daino.
Ma invece realtà... i volatili?
Beh, i volatili è che ce ne sono più poche, il crostino di beccaccia.
Crostino di beccaccia.
Sì, oppure anche due quaglie, ecco, questa sarebbe la stagione, ma la caccia è chiusa. Quaglie fasciate, fatte come fossero i galletti hamburghesi, ecco, sono molto più saporite.
E chiudiamo, se vuole, con una piccolissima strofa iniziale di Concato che mi piaceva tanto. La prego. Una piccola strofa, quella che vuole, con cui chiudiamo.
Io?
Sì, vada. Concato.
Una piccola strofa.
Una piccola strofa, quella che le piace di più.
Quella che mi piace di più è...
La
strano, non ho più voglia di pescare. Amore mio, che fame spaventosa. Deve essere quest'aria innaturale. Che bello parlare d'amore tra un fritto e un'insalata. E dirti che fortuna l'averti incontrata. Ma che domenica bestiale. Direi che basta.
Grazie senatore Orci, grazie, grazie di essere stato con noi, di essere stato al gioco, grazie. Bene, 20:49, 800 24 00 24, Giuseppe da Torino, buonasera.
Buonasera Cruciani e buonasera Telesio.
Telesio, ancora questo sì. Telesio, che non c'è perché è in onda in questo momento nel programma In Onda sulla 7.
Ah, sulla 7, sì.
Andiamo, che c'è Giannino.
Protesta e dialogo col governo raggiunto, potranno tagliare altrove e vedremo queste modulazioni poi dove vanno prima della finanziaria, perché io temo che alla finanziaria noi ci ritroveremo con la riproposizione di larga misura. Di
allora fanno nuovi. Allarmismo in questo momento minacciando
no,
tagli?
Io mi limito a dire, penso un secondo anche agli ascoltatori del nord, io sono del nord, sono di Torino, vivo a Milano. Allora.
Com'è?
C'è un piccolo particolare che a me ha lasciato perplesso, devo dire la verità, cioè l'adozione di questi tagli lineari è un'adozione che punisce i più virtuosi, questo è il punto. Cioè di tutte le regioni italiane negli anni 2006-2008 ce n'è una che ha ridotto dell'11% in due anni la sua spesa, la Lombardia, una.
Sì. Tutte le altre. La sanità
la perde un miliardo
che
e mezzo di
bilancio della sanità
euro.
In pareggio cioè, da 7 anni.
Presente che in quegli stessi due anni il Lazio aumentava la sua spesa del 56%, che è una cosa pazzesca solo a dirla, però è così. Allora, paradossalmente, agli elettori del centrodestra, che come noto nel nord non è che siano proprio secondari, visto che poi in Lombardia è il cuore pulsante, no? Da una parte del... di Berlusconi, la Lega, Formigoni, cioè quante componenti diverse del centrodestra hanno nella Lombardia la loro regione di riferimento. La Lombardia paradossalmente è la regione più
penalizzata.
Più penalizzata.
Che pagherà di più.
Allora questo lo dico perché per spiegare perché poi Formigoni è stato
introduco un sospetto malizioso Oscar e tu
alla
dimmi,
testa insieme
dimmi
a Randi
che è una deformazione
protesta.
A giornalista politico, ma se alla fine Tremonti penalizzando così la Lombardia in qualche modo non si toglie dalle scatole un possibile avversario per la successione a Berlusconi?
Questa è una domanda da fare al ministro.
Ma assolutamente no, per un motivo, perché è vero che l'entità del taglio incide maggiormente sulla Lombardia.
Ha sentito dov'è Telese, Giuseppe?
Ho sentito sì.
Sta lì a parlare di soldi alle regioni, parlare di cose serie.
Il ragionamento di Giannino
Non è peregrino, come al solito, peraltro.
Cioè, nel senso che peregrino di lui di suo.
No, è assolutamente. Figuriamoci se io posso dire una cosa del genere, è uno dei miei miti assoluti, però Giannino diceva una cosa molto concreta, cioè i tagli vanno bene naturalmente, Tremonti, Giannino dalla parte di Tremonti, però è vero che penalizzano in questo momento a bocce ferme le regioni più virtuose, su questo non ci sono dubbi. Dunque, Giuseppe?
Ma io volevo intervenire sulla meteorite, sulla, come si chiama?
No, meteorite è un'altra cosa, l'ex meteorina.
Sì. Ah, meteorina.
Meteorina, meteorite.
No, secondo me è meglio che torna a fare la meteorina, insomma, perché ha presente Rotondi, ma quello è un politico, ma una volta c'erano le scuole di partito e...
Vabbè, su questo non le do torto, non le do torto nel senso che insomma, è anche vero che Rotondi ha una sua formazione, quella c'ha 26 anni.
Vada a una scuola da Rotondi, vada a una scuola da Mastella, facciano insomma, oppure la sua simpatica rubrica del canto, che tra l'altro io ho un nome, si potrebbe chiamare Politicanto.
Politicanto, eh? Accettiamo anche proposte sul nome, Politicanto, perché no?
Insomma, una delle qualità che un politico deve avere è anche l'ironia, no? Cioè, uno come Rotondi che dice che il suo ministero, quello per l'attuazione del programma, è un ministero utile, che è insomma chiaramente una barzelletta, e lo dice con quella serietà, beh, insomma, tanto di cappello.
Sì, no, certo, poi secondo me non ci crede nemmeno lui che è utile il ministro, il ministero. Non ci crede, poi naturalmente ci gioca, dice sì, è utile, se uno fosse al posto mio, uno che ha ambizione politica, con i dati che ottiene dagli altri ministeri, potrebbe candidarsi a presidente del consiglio. Vabbè, insomma, però lo sa dire, insomma, lo sa dire.
No, ma cioè, il guaio è che siamo passati dai politici vecchio stampo a quelli come la meteorite. Cioè, non...
La meteorite consiste, lei insiste sulla meteorite, va benissimo. No. Allora, chiamiamola meteorite, però la meteorite, caro Giuseppe, il punto è che lei ha ragione, dovrebbe essere anche un po' ironica. Dice: sì, sono belle, allora sono belle, allora. Ho la sesta, la quinta di Reggisene, dunque qual è il problema? E adesso voglio fare un mazzo così per la provincia di Napoli. Sono stata scelta anche perché ho la sesta di Reggisene o perché sono bella, anche per quello, non solo per quello, perché ho una bella presenza. E allora mi hanno scelto anche per quello, perché posso attirare voti, consenso e cose varie. Ho preso 4.000 voti alle elezioni regionali, adesso mi voglio fare un mazzo così per la provincia di Napoli, penso di fare questo, questo e quest'altro.
Poi magari è pure
non vanno manco
carità,
non vanno manco ancora i corsi di comunicazione,
quello è il problema,
quella è la tragedia,
è quella la tragedia. La ringrazio, Cruciani.
Giuliano da Piacenza.
Dunque, sono in macchina, aspetti che
si fermi, almeno
mi fermo,
no, vabbè, ma oppure rallenti, basta che all'auricolare tutto, perché altrimenti
bisogna dire. Lei ha ragione quando dice che avrebbe dovuto avere un'ironia nella risposta, però presuppone un interlocutore maggiormente capace di una autoironia e anche di una cultura dell'autoironia dal punto di vista del lato fisico, anche
cioè, in che senso, mi scusi?
Voglio dire, credo che insomma in genere non è educato, e quindi mi riferisco a Telese, attaccarla su quell'argomento, sul lato fisico.
No, ma lui non l'attacca, mi scusi, però io non voglio difendere Telese che non è qui, sta conducendo sulla 7.
Sì, ho capito.
No, non lo voglio difendere, io sto dicendo semplicemente che lui ha detto: io vado su Google, faccio il nome del giudice, eccetera, eccetera, e vengono fuori le foto di una persona, di una signora molto procace, con la quarta, la quinta di Reggisena, così ha detto, eccetera, e nient'altro. E dunque uno deve spiegare i motivi per cui deve, se vuole, spiegare i motivi per cui è diventato assessore, cioè ci faccia capire qual è il suo curriculum. Oppure non si deve vergognare del fatto di essere una bella ragazza. Questo diceva Teresa, non mi pareva un insulto.
Lì poi secondo me ci sono anche degli aspetti culturali che non sempre si è abituati a giocare sugli aspetti fisici.
No, ma non è un aspetto fisico, sa, non è che uno ha messo in rilievo un difetto oppure comunque una cosa
peggio sarebbe nel caso, ma del difetto,
appunto, non è che abbiamo detto
di candidature in tanti casi, insomma.
Beh, insomma, adesso il difetto fisico, quello, il difetto fisico non credo che sia motivo di candidature. Ma insomma, ripeto, allora mi sembravano delle sì, no, anche bene, in alcuni casi è successo. Non mi è sembrata una cosa particolarmente sgradevole, la mia impressione è stata questa. Giuliano, comunque dobbiamo chiudere stasera, riprendiamo il discorso domani. Stefano da Sassari, Nicola da Roma, Paolo dalla provincia di Rovigo, se vogliono domani sera 18:30 qui alla Zanzara.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupate.
La Zanzara.